Sono Rosetta, padre Pio.
Qui intorno ci sono Antonello e Antoniette. Antonio. Ebbene, domenica prossima, festa della Santissima Trinità, così dice il calendario liturgico. I testi che verranno proclamati nel corso della liturgia sono questi. Avete già preso nota, vedo. La prima lettura è tratta dal libro dei Proverbi, nel capitolo 8, dal versetto 22 al versetto 31. Seconda lettura è tratta dalla lettera ai Romani, sono i primi 5 versetti del capitolo 5. E il salmo per la preghiera responsoriale è il salmo 8. Ma noi questa sera prenderemo in considerazione il salmo 27, proseguendo nel nostro cammino. E il brano evangelico brevissimo, nel Vangelo secondo Giovanni, capitolo 16, leggiamo i versetti da 12 a 15. Prima della riforma liturgica, ma bisogna andare indietro di diversi decenni ormai, la prossima domenica era quella che chiudeva l'ottava di Pentecoste, così veniva denominata la settimana che per noi è ancora in corso. E così era inserita come un prolungamento attraverso il richiamo alla Pentecoste, un prolungamento del tempo pasquale. Secondo quello che la riforma liturgica invece ha disposto, adesso questa domenica è inserita nel ciclo delle settimane del tempo ordinario. La settimana in corso è la decima del tempo ordinario. E così l'ottava di Pentecoste è stata abolita. Questo significa che da lunedì scorso il calendario liturgico ci ha riportati, come adesso ricordavo, alle scadenze del tempo ordinario. Da più di 7 secoli la Chiesa d'Occidente celebra in questa prossima domenica la festa solenne della Santissima Trinità, festa che risale in alcune regioni d'Europa al secolo X, secolo IX addirittura. Questa festa ben si collocava a coronamento della settimana di Pentecoste, quale estrema e piena fruttificazione del dono dello Spirito Santo, dono che realizza nelle creature redenti la vita stessa di Dio, la vita trinitaria di Dio. È lo Spirito che sigilla la nostra comunione con il Padre e con il Figlio. D'altra parte, in Oriente la stessa Pentecoste è celebrazione del mistero trinitario, mentre la memoria della discesa dello Spirito Santo viene rinviata lunedì successivo alla domenica, lunedì scorso. Ora che la festa della Trinità si trova sbalzata sul versante del tempo ordinario e ha perso il proprio diretto collegamento con la Pentecoste, potrebbe apparire ridotta a un mero significato dottrinario. Eppure proprio questa proclamazione del mistero trinitario, mentre si inizia nuovamente per noi il cammino attraverso le domeniche del tempo ordinario, acquista un valore singolarmente pregnante e programmatico. Tutto il tragitto liturgico della Chiesa, tutta la nostra vita, infatti, tutto di noi si iscrive nel circolo della vita trinitaria, così che il tempo ordinario raggiunge la sua vera dignità, la sua sempre straordinaria grandezza, in quanto è il tempo nel corso del quale noi veniamo configurati a immagine della comunione trinitaria per la gloria del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ed ora leggiamo senz'altro il testo della prima lettura, nel libro dei Proverbi, la sapienza, che parla di se stessa. Anna, leggi fuori.
Il Signore mi ha creato come inizio della sua attività, prima di ogni sua opera all'origine. Dall'eternità sono stata formata, fin dal principio, dagli inizi della terra. Quando non esistevano gli abissi, io fui generata, quando ancora non vi erano le sorgenti cariche d'acqua. Prima che fossero fissate le basi dei monti, prima delle colline, io fui generata. Quando ancora non aveva fatto la terra e i campi nelle prime zolle del mondo. Quando egli fissava i cieli, io ero là. Quando tracciava un cerchio sull'abisso, quando condensava le nubi in alto, quando fissava le sorgenti dell'abisso, quando stabiliva il mare i suoi limiti, così che le acque non ne oltrepassassero i confini, quando disponeva le fondamenta della terra. Io ero con lui come artefice ed ero la sua delizia ogni giorno. Giocavo davanti a lui in ogni istante. Giocavo sul globo terrestre ponendo le mie delizie tra i figli dell'uomo.
Grazie. Qui, secondo l'antico insegnamento, la sapienza viene contemplata come una figura che è antecedente a tutte le altre creature, ma che è essa stessa una creatura di Dio del tutto speciale, originaria, antecedente a tutto, e che peraltro svolge un ruolo di governo per quanto concerne l'armonia del creato e lo svolgimento della storia umana, traendone motivo perché il creatore si compiace, traga motivo di letizia da tutto quello che esiste. Fatto sta che leggiamo subito il brano evangelico e siamo alle prese con il Vangelo secondo Giovanni, di nuovo capitolo 16, vi dicevo dal versetto 12. Pier Francesco, leggi.
Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà Lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio. Per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà.
Grazie. Ritorniamo dunque al Salmo 27, proseguendo nel nostro cammino. Leggevamo due settimane addietro il Salmo 25, che richiamo semplicemente per ricordare come in esso vi suggerivo di riscontrare la testimonianza della grande epiclesi, l'invocazione dello Spirito Santo, un programma in vista di una nuova creazione, quella nuova creazione che è stata annunciata con un linguaggio davvero sorprendente e provocatorio nel Salmo 24. Ed ecco un programma che è tutto impostato nei termini di quella grande solenne invocazione: a te innalzo, o Signore, l'anima mia. Si sviluppa nel Salmo 25. Fatto sta che, andando a tornare indietro naturalmente, Quella epiclesi si è personalizzata nel salmo che leggevamo la settimana scorsa, il salmo 26. Cosa c'è nel cuore umano rispetto al salmo 25, che sviluppa una testimonianza che nella sua intensità, nella sua appassionata elaborazione di un messaggio massimamente coinvolgente, comunque enuncia dei principi di riferimento che potrebbero restare astratti. Nel Salmo 26 abbiamo a che fare con una testimonianza diretta, personalizzata. Ed ecco che una vita si viene strutturando attraverso la rimozione di atteggiamenti proprietari nelle forme di una mendicità assoluta. Leggevamo il Salmo 26. Una mendicità assoluta per cui si vive godendo il beneficio di una ospitalità purissima. Lavo nell'innocenza le mie mani e giro intorno al tuo altare, Signore. Il versetto 6 del Salmo 26. Ma come abbiamo constatato, a suo tempo c'è di mezzo lo scrutinio e il discernimento il crogiolo più che mai esigente, come una vera e propria messa a fuoco per eliminare scorie che forse erano ignorate o forse dimenticate o forse considerate come ormai una componente costitutiva dell'impianto interiore che definisce e caratterizza il cuore umano. Ed ecco invece il Salmo 26 impone questo discernimento radicale del nostro intimo, e proprio perché qui si tratta di uscire fuori da quell'atteggiamento proprietario di cui ci siamo resi conto a suo tempo, per entrare davvero in una dimensione di ospitalità. E così il cuore umano trova dimora là dove abita la gloria, diceva il versetto 8, il luogo dove abita la gloria del Signore. Mentre in esso, intendo nel cuore umano, si allarga la capienza che contiene il mondo. C'è di mezzo un cammino di radicale ristrutturazione interiore. Nel versetto 11 il Salmo 26 diceva: integra invece il mio cammino, riscattami e abbi misericordia. Ma è un cammino che passa attraverso tutte le vicissitudini di un'esistenza, le misure di spazio e di tempo che sono prerogative e ineliminabili di ogni vicenda umana, ma È un radicale cammino di rieducazione interiore, di liberazione interiore, ed è proprio in virtù di questa ristrutturazione in profondità che il cuore umano sarà pronto per benedire in tutto e sempre. Quel versetto che concludeva il Salmo 26. Il mio piede sta su terra piana. Ecco, terra piana per dire: adesso posso camminare, adesso non ci sono più ostacoli, adesso non ci sono più fraintendimenti, adesso non c'è più rischio di ripiegamenti, di regressioni, di fraintendimenti. Terra piana, adesso la strada è effettivamente spalancata, è in tutto percorribile, la strada della vita. E nelle assemblee benedirò il Signore. Già, il cuore umano è pronto per benedire in tutto e sempre. Adesso il nostro Salmo 27 ci offre, e siamo sempre più alle prese con i segnali di una evidente concatenazione tra un salmo e l'altro, come se partecipassimo a una processione che di tappa in tappa continua a essere rigidamente coerente nel tener conto di tutto il percorso compiuto e nell'affacciarsi costantemente su nuovi orizzonti e nuove soluzioni e naturalmente anche nuove definizioni di elementi che man mano emergono come componenti di una vicenda ancora non sufficientemente indagata. Ed ecco, un ingrandimento, il Salmo 27, per quanto riguarda quel certo cammino interiore che adesso rievocavo in modo un po' generico, ritornando e invitandovi a ritornare al Salmo 26, un ingrandimento di questo cammino interiore, che peraltro cammino interiore implica tutto l'impianto della vita. Ed ecco, il Salmo che abbiamo sotto gli occhi è una composizione lirica. Norante parla in prima persona singolare, in maniera diretta, in maniera molto sincera e autentica, con tutte le contraddizioni di ogni vissuto umano, si intende bene, adesso ce ne renderemo conto. È Salmo che è determinato da due intonazioni fondamentali, la fiducia e la supplica. Soprattutto una prima parte del Salmo è segnata da questa intonazione che rimarca un intimo atteggiamento di fiducia, e vedremo come si configura questa posizione interiore, e la seconda parte del Salmo è invece sostanzialmente dominata dall'intonazione della supplica. E comunque abbiamo a che fare con la testimonianza di un orante che mette in gioco se stesso, che esplicita la sua vicenda personale, che è una vicenda interiore, ma è una vicenda interiore che è strettamente collegata con tutte le componenti del suo vissuto, sul suo lavoro, la sua collocazione nel tempo e nello spazio e così di seguito. Ed ecco, vedete che nel Salmo c'è un'intestazione di Davide, un'intestazione molto frequente, ma ormai per certi versi scontata. Nella traduzione in greco c'è un'aggiunta che la nostra Bibbia non riporta, protocristine, prima di ricevere l'unzione. Si tratta di Davide? Si tratta di Davide, già, prima di ricevere l'unzione, protu Christine, prima di ricevere l'unzione regale, ma il caso di Davide è un caso che nella storia della salvezza assume un valore emblematico, non per niente, qui si parla di un'unzione, Cristo è l'unto per antonomasia, ma la vicenda di Davide è poi insistentemente citata e commentata, illustrata come figura di riferimento con la quale tutti gli oranti si confrontano, sono invitati a confrontarsi. Dunque, prima di ricevere l'unzione, che è come dire, dunque, nella prospettiva di una vicenda che è alle prese con un itinerario di, intendendo quell'unzione di cui si parla qui, come riferimento alla posizione ufficiale che Davide assumerà nella storia del suo popolo in quanto sovrano e unto, ma è la maturità, per dirla con un'espressione che di per sé può sembrare un po' generica, ma è quella espressione che in realtà ci mette in gioco tutti, come si matura e si diventa adulti in quel cammino interiore che ci è stato prospettato come un percorso di ristrutturazione, così mi sono espresso poco fa, sembra quasi dunque necessario ricorrere a speciali interventi da parte di maestranze specializzate, ristrutturazione interiore. Ed ecco, il Salmo si, come vi ho appena suggerito, si sviluppa in due parti principali, ciascuna di esse poi possiamo opportunamente suddividere in due strofe, in tutto quattro strofe. La prima parte dal versetto 1 al versetto 6, poi dal versetto 7 al versetto 14. La prima parte porge in modo molto preciso e molto sincero una testimonianza di fiducia in un contesto di vita che comunque allude a dei problemi, allude a dei contrasti. Un contesto dove i conflitti non mancano, ma quelli non mancano mai nell'esistenza e nel cammino di ciascuno di noi. Fiducia. Ed ecco, due strofe. La prima strofa, dal versetto 1 al versetto 3. Leggo: il Signore è mia luce e mia salvezza. Di chi avrò paura? Vedete, una dichiarazione semplice ma anche solenne a suo modo. Ed è vero che è una dichiarazione di fiducia inconfondibile, ma è anche vero che subito da questa battuta di avvio trapela la percezione che potrebbero esserci motivi di precarietà, di incertezza, di ostacolo nel cammino, per cui il nostro orante si dichiara in maniera così diretta e così perentoria, sicuro della difesa su cui può contare, ma difesa in rapporto a una ipotetica aggressione. E comunque, quando dice che il Signore è mia luce e mia salvezza, allude a una strada che gli si apre dinanzi, non per niente c'è la luce che la rende percorribile, e poi quella salvezza di cui parla è la larghezza di uno scenario che si allarga dinanzi a lui. Non c'è dubbio, è un viandante, ha a che fare con le strade del suo mondo e gli impegni della sua vita, ed ecco, ci tiene a dichiarare che il Signore garantisce la percorribilità del cammino che egli sta affrontando, senza ricorrere alla descrizione, alla narrazione degli eventi pregressi, non ci interessa. Quello che comunque qui subito aggiunge il nostro orante è che il Signore è difesa della mia vita, di chi avrò terrore? Notate che il termine difesa qui allude al baluardo, mahoz, dice in ebraico, difesa della mia vita. Nel caso precedente la strada illuminata è aperta dinanzi a lui, adesso parla di un presidio che garantisce un luogo in cui trovare riparo in qualunque caso di pericolo, per quanto riguarda la sua vita, la difesa della mia vita. Dunque c'è un baluardo alle sue spalle che vale come sicurezza di quel essere comunque in grado di ricorrere in qualunque evenienza a un ambiente in cui trovare una benefica dimora. Lo dice, lo ribadisce, vedete, questo baluardo è una città, questo baluardo è un termine che in qualche caso potrebbe alludere niente meno che al santuario, il luogo della dimora, il luogo dell'asilo, il luogo del rifugio per antonomasia, comunque nel suo cammino, nell'ambiente che sta attraversando, la strada è aperta, alle spalle si sente rassicurato. Tutto questo, vedete, fa riferimento al Signore, per due volte proclama il nome santo del Dio vivente, e d'altra parte è poi vero che mentre dichiara che non c'è motivo per aver paura, non c'è motivo per restare nell'angoscia, non c'è motivo per temere chissà quale aggressione, chissà quale ostacolo, c'è qualcosa che riemerge nell'animo suo come l'avvertenza che qualcosa del genere potrebbe comunque sempre succedere, e forse l'insistenza con cui garantisce a se stesso di essere ben difeso corrisponde alla percezione di come dei rischi potrebbero presentarsi in maniera imprevista. Eppure, vedete, lui insiste a questo riguardo: quando mi assalgono i malvagi, dunque ci sono anche i malvagi che assalgono, non c'è soltanto la strada aperta dinanzi a lui o un luogo protetto alle sue spalle. Quando dunque mi assalgono i malvagi per strattarmi la carne, e qui espressioni veramente molto, molto feroci, sono essi avversari e nemici a inciampare e cadere, è vero. Se qualcosa del genere succede, è vero che questi aggressori sono subito travolti e resi inabili per quanto riguarda l'impresa che avrebbero dovuto compiere a mio danno, dice il nostro orante. Inciampano e cadono. E adesso addirittura nel versetto 3 aggiunge: se contro di me si accampa un esercito, adesso niente meno, adesso parla di sé come di una presenza assediata sulla scena del mondo, dove lui evidentemente si muove in un contesto di oggettiva precarietà, ma quella che è la condizione umana di ogni essere come viandante in questo mondo, ma c'è un esercito contro di me. Si accampa un esercito, ma il mio cuore non teme. Vedete, un'affermazione ancora una volta estremamente appassionata, un senso di sicurezza che porta con sé tutta la gratitudine di cui è capace, per come è, lo dichiara espressamente, dobbiamo prendere atto della sua sincerità. È convinto che il Signore fa di lui, per quanto possa essere assediato dalle situazioni più impervie e più massicce nel corso della vita, non sarà catturato. Il mio cuore non teme, se contro di me divampa la battaglia. Adesso vedete non soltanto l'esercito assediante, ma l'esercito schierato a battaglia. Anche allora ho fiducia. Già, così dichiara. Il fatto è, vedete, che qui mentre parla in questi termini il nostro orante ci lascia intendere, e su questo credo che non abbiamo non abbiamo molti dubbi, forse non abbiamo nessun dubbio, lascia intendere che in realtà, a parte l'ipotesi di un esercito schierato a battaglia, a parte qualche bandito che possa assalirlo lungo le strade della sua vita, a parte qualche inconveniente, qualche ingiustizia, qualche disastro, quello che sarà, a parte tutto questo, in realtà il nostro orante sta facendo i conti con quella che già precedentemente e ripetutamente ha definito la sua paura. C'è un'angoscia, c'è una stretta nell'animo, c'è un rischio che in modo martellante continua a accompagnare i pensieri e i progetti della sua vita, e mentre ribadisce il valore della sicurezza su cui può contare con incrollabile fiducia, ci rendiamo conto che la sua vicenda è esposta a motivi di incertezza, di insicurezza, di disarmata dipendenza, di inettitudine alla soluzione dei problemi che realmente in un modo o nell'altro bisogna comunque affrontare, guasti di ogni genere. Ed ecco, tutto questo il nostro orante avverte il peso, in modo tale che questo suo slancio così fiducioso è in realtà già segnato da una inabilità alla respirazione profonda, è come se già fosse ansimante, è come se mentre dichiara di essere così sicuro, in realtà sta dimostrando che fa fatica a procedere così spavaldo come pure ha dichiarato che l'accompagnamento da parte del Signore gli consente di proseguire. Ed ecco la seconda strofa, allora, dove adesso veniamo a sapere che comunque qualcosa da chiedere lui adesso si rende conto che è in grado di esprimere, non solo, ma deve chiedere qualcosa. In fondo è vero, ho detto che io non ho bisogno di niente, ho già tutto, ha affermato questo. Adesso invece dice una cosa, ho chiesto al Signore, vedete che in seconda strofa c'è una novità, appena affermato non ho niente da chiedere perché sono già sistemato nelle mie cose per quello che mi riguarda, ma adesso una cosa ho chiesto al Signore. È vero. E che cosa ha chiesto? Questa sola io cerco, ci tiene a precisare, solo una cosa, solo una. Abitare nella casa del Signore. Ah beh, non è poco però. La ricerca è di una dimora stabile, una ricerca tutti i giorni della mia vita, per gustare la dolcezza del Signore e ammirare il suo santuario. Dunque, beh, anche in questo il nostro orante manifesta una certa spavalderia, eh? È vero, la casa del Signore è un desiderio di bellezza, questa dolcezza è Noam Adonai, è un fascino speciale di quell'ambiente che merita ammirazione, merita compiacimento, tutta la Letizia, che è propria di chi si compiace di quella garanzia di accoglienza che la casa del Signore sarà il Tempio, e qui in un senso anche più ampio l'espressione allude comunque a tutto quel che nella storia del popolo di Dio è manifestazione della fedeltà con cui il Signore accompagna, il Signore prepara segni, luoghi, eventi che confermano la provvidenza di un percorso da affrontare. Questo riguarda il popolo in quanto tale, questo riguarda il vissuto di ciascun fedele in quel popolo, e il nostro orante dice: io una cosa da chiedere ce l'ho, ecco, certo, abitare nella casa del Signore, e dunque gustare la dolcezza, la bellezza di quella dimora, ammirare il suo santuario, un compiacimento estetico che è strettamente connesso con la certezza di un ricovero adatto a lui. Già. E non basta, perché subito aggiunge: egli mi offre un luogo di rifugio. Cercato la casa del Signore, better than I. In realtà, insomma, adesso si rende conto che il rifugio non manca, ma in realtà è soltanto una succa, cioè una capanna. Mi offre un luogo di rifugio, qui dice succa, la sua capanna, su co, anzi, nel giorno della sventura, c'è anche il giorno della sventura, e mi nasconde nel segreto della sua dimora. Guardate qui, termine dimora è tenda in ebraico, su ca, la capanna, la tenda è una realtà sempre più fragile. Chiedeva una dimora nella casa del Signore, tutto quello che sembrerebbe assicurato in base a antichi impegni relativi al rapporto di alleanza, di appartenenza al Signore, eccetera, eccetera. Dunque, una capanna, una tenda. È vero che il termine tenda viene usato ampiamente nell'Antico Testamento e può assumere anche un valore particolarmente prezioso, come avere un sacramento, la stessa presenza santa del Dio vivente, temporaneamente, ma in modo assai significativo, ha voluto dimorare sotto una tenda. Sì, però è certo che lui, quando faceva appello alla casa del Signore, faceva appello a qualcos'altro. Beh, c'è una capanna, c'è una tenda, nasconde nel segreto della sua dimora, mi solleva sulla rupe. Oh, adesso è rimasto un roccione. Vedete che progressivamente queste immagini alludono a la scoperta che è vero, i luoghi di rifugio non mancano, ma si tratta comunque di ripieghi uno dopo l'altro, e sembra in maniera sempre più precaria e sempre più preoccupante. La capanna, la tenda, una rupe, come uno scoglio in mezzo al mare, appollaiato su questo scoglio. Beh, insomma, c'è una bella differenza rispetto a come si è presentato inizialmente, e sta lì adesso aggrappato a questo roccione, dice: mi solleva sulla rupe e ora rialzo la testa. Adesso sembrano più un naufrago, può solo alzare la testa sulla superficie del mare, chiamiamolo oceano, forse non andiamo neanche a pensare a chissà quale tempesta in atto, comunque solleva la testa per rendersi conto di come i nemici lo circondano, sui nemici che mi circondano. E qui vedete, il nostro orante è davvero alle prese con una fatica evidentissima per quanto riguarda la respirazione, ansimante, i nemici d'intorno, stretto in una morsa micidiale, appollaiato su quello scoglio, poi addirittura come un naufrago che riesce a galleggiare sulla superficie delle acque soltanto per sollevare la testa, quel che gli consente di rendersi conto di essere accerchiato. E allora qui ne viene fuori, vedete, con una dichiarazione di programmatica davvero molto espressiva di quello che avviene quando alle prese con le vicende più impervie, più drammatiche, che sembrano più irrimediabili nella nostra vita, capita a tutti, sarà capitato forse anche a noi, a ciascuno di noi, fa un voto. Immollerò nella sua casa sacrifici di esultanza, i inni di gioia canterò al Signore. Fa un voto. Un voto. E nel senso che la situazione è così disperata, per cui non ha più modo di trovare vie di scampo, come può saltare fuori da quello stato di naufragio in cui è stritolato, è travolto, può trovare un altro scoglio un po' più in là, può appollaiarsi in qualche maniera a ridosso di ancora qualche lembo di terra abitabile, ma vedete, può solo esprimersi con questa solenne affermazione di impegno per quanto riguarda il sacrificio che potrà offrire quando sarà il momento. E allora canterò inni di gioia al Signore, sacrifici di esultanza. Beh, la situazione si è evoluta, vedete. Prima strofa, seconda strofa, e noi stiamo conoscendo in modo sempre più diretto e sempre più condividendo situazioni interiori, conoscendo il nostro orante. E d'altra parte sembra proprio che lui stia ricostruendo il suo percorso, quel cammino interiore che qui nel Salmo 27 viene illustrato attraverso la sua personale vicenda, in modo tale che ci è dato modo di ingrandire quel quel programma di una ristrutturazione interiore su cui ci aveva interpellati il Salmo precedente, 26. C'è un ingrandimento, il Salmo che stiamo leggendo, di quel cammino interiore, fino al momento in cui qui, vedete, abbiamo proprio a che fare con la sua percezione di essere esposto a eventi che escludono qualunque protezione, qualunque sicurezza, qualunque garanzia. Ma c'è il Signore. Ma cosa vuol dire questo in un contesto in cui gli eventi lo riducono all'evidenza di una sua indifendibile precarietà? E allora vedete la seconda parte del Salmo, dal versetto 7, arriviamo al versetto 4, anche qui sono due strofe, e adesso, come già vi dicevo inizialmente, la seconda parte del Salmo assume una intonazione propria, l'intonazione propria della supplica. E infatti ecco che adesso abbiamo a che fare con una serie di forme verbali all'imperativo, sono 10 in tutto nella seconda parte del Salmo, 10 invocazioni, una dopo l'altra, una sopra l'altra, in qualche modo si sviluppano anche in continuità e in modo tale da dare, per così dire, una possibilità di riordinamento al fiato ansimante del nostro orante. Ascolta, Signore, la mia voce. Ecco, prima invocazione. Ascolta, Signore, la mia voce. È la voce sofferente, è la voce rantolante, è la voce del naufrago che certamente non è in grado di sviluppare modalità oranti particolarmente sofisticate, tutt'altro. Ascolta, Signore, la mia voce. Io grido, abbi pietà di me, rispondimi. Dunque, quella paura che dichiarava estranea a lui, però serpeggiava sul fondo, ce ne siamo già resi conto. Adesso quella paura emerge, un'angoscia che gli toglie il fiato, una percezione di fragilità indifendibile che ormai si impone nel suo vissuto con una drammaticità inequivocabile, e dunque io grido, abbi pietà di me, piegati su di me, rispondimi. Qui c'è un problema di traduzione nel versetto 8: di te ha detto il mio cuore, cercato il suo volto. Così diceva la mia Bibbia, la nuova traduzione dirà diversamente, ma nel mio cuore risuona quello che era il tuo richiamo. Sì, molti intendono in questo modo, credo che in questo modo intenda anche la nuova traduzione. La traduzione in greco, e che poi è diventata anche la traduzione della Vulgata, in realtà ci suggerisce, senza stare adesso a dibattere la questione, di leggere così: di te ha detto il mio cuore, il mio volto ti cerca. Già, il mio volto ti cerca, che è come dire, vedete, che questo personaggio è come se avesse perso la fisionomia che altrimenti avrebbe definito il suo volto. Il mio volto è un'espressione di me che sembra essere esposta a tutte le inedite deformazioni che il nostro orante non vuole nemmeno prendere in considerazione, tant'è vero che non è in grado di specchiarsi, ci mancherebbe, in una situazione così drammatica come quella che sta vivendo, non va a osservarsi allo specchio, ma se lo facesse non si riconosce più, non ha più un volto. Il mio volto ti cerca, il tuo volto, Signore, io cerco, già, il tuo volto, Signore, io cerco. Poter specchiare quel volto che per il nostro orante ha perso una possibilità di autoidentificazione nel volto del Signore, potersi presentare a Lui, dove cercare il volto, vedete, non vuol dire semplicemente cercare un'immagine, vuol dire cercare una presenza alla quale presentarsi e nella quale specchiarsi. Ed ecco, sta implorando: il tuo volto, Signore, io cerco. Vedete, da quella posizione così fiera e risoluta, il nostro orante davvero è un uomo che è tutto consumato nella testimonianza di come sia radicalmente bisognoso di soccorso, senza poter vantare alcun titolo di prestigio, senza poter garantire meriti di alcun genere, senza poter vantare garanzie dovute al percorso già compiuto, ed ecco, il tuo volto, Signore, io cerco. Non nascondermi il tuo volto, non respingere con ira il tuo servo. L'ira è uno sbuffo, lo sbuffo della collera. Così, con queste espressioni, Orante sta in qualche maniera ricapitolando la tempesta che segna il suo cammino e lo sconvolge, e rimette radicalmente in discussione tutto quel complesso di sicurezze che egli ha proclamato. Si era abituato, ci aveva addirittura piantato sopra quelle sicurezze, delle presunzioni, dunque sicurezze fallaci, delle presunzioni che facevano di lui in qualche modo addirittura un modello agli occhi del mondo, ed ecco, sta precipitando. Ma non nascondermi il tuo volto, non respingere con uno sbuffo di collera il tuo servo. Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi, non abbandonarmi, Dio della mia salvezza. Vedete, l'invocazione si fa sempre più insistente, sempre più totale, nel senso che non fa appello a nessun motivo che valga per lui come sicurezza circa l'ottenimento dell'aiuto di cui pure ha bisogno. È un bisogno decisivo, un bisogno vitale. Mio padre e mia madre mi hanno abbandonato, ma il Signore mi ha raccolto. Dunque parla di sé come di un essere ridotto in uno stato di orfanità. Mio padre e mia madre mi hanno abbandonato. E la condizione dell'orfano è una condizione che molto spesso nella rivelazione antico testamentaria è espressione della massima fragilità, una delle forme di fragilità per le quali in tanti modi si afferma poi che il vero e unico interlocutore che si prende cura di situazioni così disperate, il Signore. Questo vale anche per le vedove, questo vale anche per i forestieri, questo vale per gli orfani. Ma io sono un orfano, e vedete, ne parla perché è la realtà delle sue cose, e la vita lo ha ridotto in questa condizione in cui non ci sono più riferimenti importanti, vitali, come i genitori per un bambino. Io sono un bambino, per quanto possa essere un uomo adulto e già molto navigato nelle cose della vita e esperto nel individuare le strade che hanno dato forma a un valore sociale della sua vicenda personale, ed ecco, sono un orfano. E vedete, il nostro Orante è sempre più, come dire, ridotto interiormente, quel cammino interiore che noi stiamo ricostruendo, a registrare questa radicale povertà del suo vissuto. Non ha altra identità se non quella del bambino che non può né potrà mai farcela da solo. Solo di un amore gratuito può fidarsi. È il vero rischio della vita. E vedete, in questa situazione nella quale si trova condotto, a parte la particolare vicissitudine che riguarda il suo cammino, come il cammino della vita di ciascuno di noi affronta le sue particolari incertezze, vicissitudini, occasioni di inciampo, quel che sarà. Le situazioni sono estremamente variabili, ma qui determinante è proprio questo sprofondamento nella coscienza di una inabilità alla vita, se non fosse vero che c'è qualcuno che è in grado di offrire un gesto d'amore gratuito, una presenza d'amore gratuito, un atto d'amore gratuito. Mio padre e mia madre mi hanno abbandonato, ma il Signore mi ha raccolto. Vedete, è quel certo cammino interiore che il nostro Salmo 27 sta ingrandendo, proprio in una prospettiva dove l'orante è testimone per noi ci aiuta a rintracciare le dinamiche che rendono nella molteplicità dei casi, ma rendono così urgente sempre per ciascuno di noi la ristrutturazione del cuore. Ed ecco, quarta strofa e ultima, è la seconda strofa della seconda parte, dove leggo: mostrami, più che mostrami, più che insegnami, come dice la traduzione,
mostrami,
insegnami. Dunque, lo storante si configura ormai come un bambino, così diceva poco prima, un discepolo, uno scolaro. Insegnami, Signore, la tua via. La tua via, già, la tua via. La tua via. Questo crollo emotivo di cui ci ha dato testimonianza, vedete, quel rigurgito di angoscia e di sgomento, adesso questo fondo che sembrerebbe il luogo in cui un naufrago è perduto, ed è il fondo di un impatto con la presenza che ha una sua strada. Guardate, molto importante è questa, la tua via, la tua strada. C'è una strada, c'è un'altra strada, c'è un'altra strada, quella che è tua, dice, la strada del Signore. E vedete, è come se il nostro orante avvertisse che in questa sua vicissitudine, in cui sembra abbandonato a se stesso in una catastrofe irrimediabile, gli è dato modo di guardarsi attorno, guardarsi dentro e scoprire che c'è un'altra strada, e che questa altra strada è tracciata, non solo è illuminata, non solo è percorsa, è la strada tua, è la strada del Signore. Guidami sul retto cammino a causa dei miei nemici. Attenzione, in questo a causa dei miei nemici. Già, cosa vuol dire attraverso i miei nemici? Attenzione, perché questo significa che è proprio quella strada percorrendo la quale il nostro orante finalmente si rende conto di come quella ospitalità che gli era stata suggerita da un pezzo come l'alternativa radicale a dimostrazione della sua rieducazione interiore, della sua rinascita nel cuore, della sua ristrutturazione del vissuto, dall'atteggiamento proprietario ricordato all'ospitalità, e adesso è effettivamente ospite, nel senso che sta percorrendo una strada che passa attraverso i suoi nemici, proprio là, proprio là, dove ha urtato gli ostacoli, gli impedimenti, le presenze ostili, con tutta la varietà delle situazioni che conosciamo, ma proprio là il Signore apre una strada e sta imparando qual è la ospitalità che è stata preparata per lui e per fare di lui quell'uomo o quella donna anche, quell'essere umano che finalmente intraprende un cammino di maturazione, quel cammino di maturazione che il Salmo 27 prospettava a Davide in vista della sua unzione, ma quel cammino di maturazione che riguarda il vissuto di ciascuno di noi, ed ecco una strada che si apre proprio là dove il nostro orante ha sperimentato gli ostacoli che l'hanno stritolato in una morsa rispetto alla quale era senza rimedio, ma c'è il Signore che ha una strada sua e il Signore apre una strada proprio là dove le tribolazioni della vita si configurano ormai come le occasioni positive per crescere e per crescere nell'autenticità del cammino, nell'autenticità della relazione con il Signore che è stato chiamato, invocato, nominato a più riprese, ma che adesso è davvero la presenza rispetto alla quale il nostro orante è ospite, perché è lui che si è manifestato aprendo una strada là dove nella sua esperienza diretta l'orante urtava contro un ostacolo invalicabile. Lì lui ha aperto una strada, proprio là, non altrove, non in alternativa. Qui dice: a causa dei miei nemici, proprio attraverso quelle asprezze, quelle avversità, quelle esperienze di fragilità, è proprio attraverso l'impatto con le negatività della vita che si apre la strada, la apre il Signore. E così si cresce, e così si diventa maturi, non altrimenti che così. Tant'è vero che adesso prosegue: non espormi alla brama dei miei avversari, contro di me sono insorti falsi testimoni che ispirano violenza. Qui c'è di mezzo l'accenno a un fiato velenoso, avvelenato, contaminante, contagioso, spirano violenza, questi avversari che vedete vorrebbero togliere il fiato, come già il nostro orante ha sperimentato a modo suo, e rendere impraticabile procedere in un percorso che il nostro orante ha sperimentato indifendibile a modo suo, da parte sua, secondo le sue capacità, e allora il baratro della paura che si è spalancato dentro di lui, e qui vedete c'è un altro soffio, è proprio un altro respiro, è una nuova apertura di fiato, è proprio, vedete, una svolta, non per niente siamo chiamati ad accompagnare il nostro orante in un percorso di ristrutturazione proprio del vissuto, nelle sue dinamiche costitutive. E qui dice ancora il versetto 13: sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Già, la terra dei viventi, vedete, non è malgrado le avversità che la strada si apre, ma è proprio attraverso di esse che la strada si apre. È un'affermazione che ritorna anche altrove, in altri testi dell'Antico Testamento, che adesso prendiamo direttamente in considerazione. E questa terra dei viventi, secondo l'interpretazione degli antichi, ha a che fare con il giardino della vita. Allora è veramente il ritorno alla pienezza della vita, alla bontà della vita, alla vita come corrispondenza rispetto a quella vocazione che coincide con la presenza di colui che ha aperto la strada, di colui che ha raggiunto il fondo delle negatività, colui che si è presentato come l'interlocutore in grado di accompagnare l'impatto con le situazioni più impervie, più drammatiche, più pericolose della nostra esistenza umana. E allora spera nel Signore, sii forte, si rinfranchi il tuo cuore e spera nel Signore. Per due volte il verbo sperare qui nell'ultimo versetto del nostro salmo, vedete, è il soffio del Dio vivente che converte l'angoscia in spazio di speranza, e quel soffio che ci trasmette quella singolare capacità di discernimento che è espressione suprema della maturazione autentica nel cammino della vita, di quella ristrutturazione del cuore, di quel passaggio dallo spirito proprietario alla ospitalità. Ebbene, quel criterio di discernimento per cui siamo messi in grado di scoprire sempre consolazione attraverso quale che sia la tribolazione che si prospetta, si impone, ci stringe, ed è là che la presenza viva del Signore fa di noi degli ospiti, accanto a Lui, in Lui, nella comunione con Lui, degli ospiti della terra dei viventi. Fermiamoci qua. E invece sì, bisogna che spostiamo l'attenzione, prendiamo in considerazione il brano evangelico brevissimo, ma volevo dare un'occhiata ancora una volta all'icona che sta qui alle mie spalle. Vedete che il titolo dell'icona, nella sua espressione originaria e ufficiale, è filoxeniato Avram, cioè l'ospitalità di Abramo. L'ospitalità di Abramo. Perché l'icona rievoca un episodio che leggiamo nel capitolo 18 della Genesi, quando Abramo riceve una visita. Tre personaggi che passano sulla strada dinanzi alla sua tenda sono tre, in qualche momento il testo dice uno più due, in altri momenti dice uno. Fatto sta che già una tradizione molto antica nei padri della Chiesa legge in quell'episodio una premonizione di quello che nel corso di tutta la storia della salvezza è poi stato il progressivo svelarsi della vita trinitaria, del mistero della comunione, il mistero della vita intima di Dio. Una premonizione nel caso di Abramo, dove Abramo è colui che accoglie quei tali e li ospita dinanzi alla sua tenda. E vedete che l'icona rievoca quel fatto, le tre figure angeliche sono i tre personaggi che siedono attorno a una mensa imbandita, sulle spalle del personaggio centrale, l'angelo centrale c'è la quercia di Mamre, e alle spalle dell'angelo che sta alla nostra sinistra c'è una dimora, in questo caso dovrebbe essere una tenda, lì sembra un palazzo di un certo valore. Dietro all'angelo di destra una roccia di cui si parla nel testo biblico, perché da quella posizione che consente un affaccio sulla valle è possibile contemplare Sodoma poi è solo una realtà geografica o sociale o culturale. Sodoma è una di quelle cifre emblematiche che servono a descrivere nel linguaggio biblico quello che noi a modo nostro chiameremo il mondo, e il mondo è esposto a tutte le sue contraddizioni, a tutte le sue contaminazioni e fenomeni di disordine. Il mondo, ebbene, vedete, i tre ospiti che si fermano e accettano l'ospitalità messa a loro disposizione da Abramo sono indirizzati verso Sodoma. Abramo da parte sua, per quel che leggiamo nel capitolo 17 della Genesi, ha imparato a sorridere, ma è anche vero che questo è ancora il tempo della sterilità per Abramo, e ormai Abramo è in età molto avanzata, e questo vale anche per Sara, sua moglie. E Abramo è stato incoraggiato a sorridere nel capitolo 17, versetto 17 della Genesi, Abramo. Però appunto quella condizione di sterilità che compromette peraltro il valore della promessa che ha ricevuto a suo tempo, una discendenza numerosa come le stelle del cielo, come la sabbia del mare, come la polvere della terra, non c'è neanche un figlio. È vero, è nato un figlio, ma è nato un figlio in una situazione sconveniente che poi ha provocato tanti disguidi e malanni, tutto lascia intendere che Abramo si stia come assuefacendo a uno stato di triste esilio dalla vita. E il capitolo 18, il visitatore cerca ospitalità. E Abramo è pronto, sollecito. Anzi, poi veniamo a sapere che proprio questa pagina costituisce il fondamento di quella tradizione che nel corso di tutta la storia della salvezza, fino poi al Nuovo Testamento, conferisce a Abramo il titolo proprio inconfondibile di amico del Signore. Abramo l'amico, Abramo al quale il Signore vuole confidare le sue preoccupazioni, perché il Signore è in cammino verso Sodoma perché ha ricevuto notizia di quello che succede nel mondo ed è preoccupato ed è angustiato, lui, il Signore, e vuole condividere con Abramo, perché Abramo è suo amico, e dunque questa ospitalità che il Signore accetta presso la tenda di Abramo c'è la ricerca di una relazione d'amicizia in Abramo in grado di compatire non solo, ma poi Abramo, proprio in quanto amico del Signore, informato circa il viaggio del visitatore che è orientato verso Sodoma, verso il mondo da cui provengono notizie così allarmanti, è la storia umana, di ieri, di oggi, la nostra storia. Ebbene, Abramo interviene come intercessore da quello che, ricordate la pagina nel capitolo 18, di quello che il Signore si aspettava dal suo amico, se ci fossero 50 giusti dentro Sodoma, e 45, 40, 30, 20 e 10 se ci fossero, Sodoma è salva, se ci sono 10 giusti dentro Sodoma, Sodoma è salva. Già. Dopodiché Abramo si ferma. C'è dunque di mezzo il dramma di Sodoma, è il mondo, il nostro. E il visitatore cerca un giusto dentro Sodoma. Ma vedete, è la storia della salvezza che è impostata così. Siamo all'inizio, Abramo, la storia dei patriarchi, è proprio con lui che tutto ha avuto inizio, e dunque la storia della salvezza. E ad un certo momento, vedete, ad Abramo mancano le parole. Se dentro Sodoma ci sono 10 giusti, Sodoma è salva. Abramo si ferma, non va avanti, non può andare avanti. Questo è il motivo per cui nella tradizione ebraica una comunità di preghiera in senso ufficiale, poi ciascuno può pregare a modo suo, privatamente, personalmente, ma una comunità di preghiera deve essere composta di 10 soggetti, sempre. Se sono in 10, Sodoma è salva. Ma adesso vedete, Abramo si è fermato. Abramo si è fermato. E qui adesso vedete, è impostata lo svolgimento di quella che sarà tutta la storia della salvezza. Quando dentro Sodoma il visitatore potrà finalmente trovare un giusto. Abramo si è fermato, gli mancano le parole, non può proseguire, non può insistere. Ma il visitatore viene, è venuto per cercare dentro Sodoma un giusto. E vedete, qui adesso la scena prende una configurazione del tutto originale rispetto a quella che si è configurata inizialmente. Vi dicevo, Abramo ospita presso di sé il visitatore e la realtà degli eventi si viene ormai impostando come dimostrazione del fatto che quel visitatore viene per trovare la maniera, lo scopo di ospitare il mondo, di ospitare Sodoma e di ospitare noi tutti e ciascuno di noi. Vedete, peraltro l'icona a questo riguardo è veramente dotata di una potenza teologica sempre commovente. Non è un'icona splendida, la nostra. Il caso classico che possiamo contemplare attraverso molteplici riproduzioni, la famosa icona del Rubliov, ma qui vedete che, come sempre peraltro nella iconografia, la prospettiva è ribaltata. E allora lì dove i tre sono seduti attorno a quella mensa, lì si manifesta uno spazio di accoglienza rispetto al quale siamo accolti e ospitati noi che osserviamo la scena. La prospettiva è ribaltata. Non siamo noi spettatori di una scena che è in fuga davanti a noi, ma siamo alle prese con una scena che è predisposta per contenerci, per accoglierci, per risucchiarci, attirarci, coinvolgerci, è come un unico immenso calice dove quella mensa imbandita in maniera così essenziale. Vedete, quel calice è nella sua precarietà il segno rivelativo di tutta l'opera redentiva, è come il rivelarsi dell'ospite che in realtà è colui che si apre come luogo di accoglienza rispetto al quale il mondo intero viene ospitato, l'umanità intera, la storia di ieri, di oggi, di sempre, Sodoma e ogni mondo e il nostro mondo è contenuto all'interno di questo immenso calice che è il mistero profondo di Dio. Che si che si presenta a noi. Ed ecco, vedete, il giusto che ci ospita nel mistero del Dio vivente, che ci ospita là dove la nostra vicenda umana è ricondotta alle sorgenti della vita. E il giusto che va incontro al rifiuto? È il giusto, sì. A Sodoma, sì, perché il giusto, vedete, lo aveva intuito Abramo, deve essere dentro Sodoma. E dentro Sodoma 10 giusti non ci sono, ma un giusto, ecco, è lui, il giusto, che realizza l'evento per cui la strada della storia umana si dispiega nel travaglio della grande conversione alla vita. C'è un giusto dentro Sodoma. È il figlio crocifisso, ma è in virtù di questa presenza dentro Sodoma del giusto che allora è tutto lo svolgimento della storia umana che è ricapitolato all'interno di quella comunione di vita che è il mistero di Dio. Come è vero che il Dio vivente cerca ospitalità, è vero esattamente l'opposto, e cioè è la nostra condizione umana che è ospitata. E quello che è capitato ad Abramo ancora lo ha trovato incerto, per quanto a lui spetti in pienezza il titolo di amico, l'uomo della compassione, l'uomo dell'intercessione, non c'è dubbio, ma ancora Abramo non ha avuto il coraggio di giungere a quel limite estremo. E se ci fosse un giusto, l'unico di cui il Dio vivente si compiace, dentro Sodoma, allora Sodoma è salva. Allora la storia umana è ricapitolata all'interno di un disegno di accoglienza, un disegno di ospitalità. Ecco come allora è vero che quel cammino interiore di maturazione di cui ci parlavano i Salmi 26, poi 27, è un cammino interiore che è efficace, proprio per come il Signore ha dimostrato di essere in grado lui di aprire una strada alternativa. Ha aperto lui la sua strada, è disceso lui, si è presentato lui, ha visitato lui, e in questo modo, vedete, là dove su di lui si è incisa la negatività del rifiuto che raccoglie tutta la pesantezza della miseria, della meschinità, dei fallimenti di cui sono protagonista gli uomini. Ed ecco il giusto di cui Dio si compiace, ed ecco come Sodoma è salva. Si apre una strada di ristrutturazione, è un crogiolo impegnativo più che mai, è un crogiolo drammatico più che mai, è un crogiolo apocalittico, ma è il crogiolo che si afferma come principio e modo di conversione alla sorgente della vita. Già, fatto sta, vedete che diamo almeno uno sguardo al brano evangelico di domenica prossima, anzi, vedete che leggiamo versetti 12, 13, 14, 15, solo quattro versetti, ma siamo alle prese con un terzo discorso. Senza andare tanto per il sottile, possiamo intendere così: durante l'ultima cena, dopo l'annuncio della sua partenza, primo discorso, da 13:31 alla fine del capitolo 14:31, l'eredità. Io parto, lascio a voi quello che è mio, quello, il cosiddetto comandamento, il mio lascito, e tutte le argomentazioni a questo riguardo. Poi interventi di quattro discepoli che pongono domande. Primo discorso, dopo la partenza, l'eredità. Secondo discorso, dal capitolo 15, versetto 1, fino al capitolo 16, versetto 4, il versetto 4 per metà del capitolo 16. E qui, dopo la sua partenza, la relazione con lui. Ricordate, il capitolo 15 si apre con l'immagine della vite. Sono la vite, voi tralci. Il padre mio coltiva la vite, voi siete i tralci che portate frutto. La vite porta frutto attraverso i tralci per il compiacimento del padre, il vignaiolo. E le considerazioni che seguono. Per arrivare al capitolo 16, versetto 14, versetto 4, metà del versetto. E adesso, dal seconda metà del versetto, comincia un terzo discorso. Leggo nella mia Bibbia: non ve le ho dette queste cose, stando a quel che leggiamo nella riga precedente, non ve le ho dette dal principio perché ero con voi. Quello che Gesù non ha detto, quello che, per così dire, non poteva dire, perché? Perché il compimento della sua missione e quindi anche l'annuncio di questo compimento della sua missione può essere soltanto per i suoi discepoli motivo di tristezza e di angoscia. So che qualunque cosa io vi abbia detto e ancora vi sto dicendo è per voi motivo di tristezza. Ecco, io vado da colui che mi ha mandato, nessuno di voi mi domanda, in realtà poi qualcuno ha anche domandato, ma qui la questione è un'altra. Vi ho detto queste cose e la tristezza ha riempito il vostro cuore. Tristezza? È un'angoscia che è strettamente imparentata con quella vicenda interiore del nostro amico nel Salmo 27. Una incapacità di intraprendere una ricerca illuminata per interpretare il valore del suo cammino in questo mondo. È una tristezza, è un'incapacità di riconoscere il valore del suo cammino. E adesso dice: io vado e qualunque cosa io possa dirvi non fa altro che rimarcare la vostra tristezza. Il fatto è però, vedete, che questo è il passaggio necessario, dice Gesù, affinché la sua visita dimostri ai discepoli e a tutti gli uomini come sono loro e noi e tutti come sono ospitati nel mistero di Dio. Ma bisogna che io porti a compimento il mio cammino. Posso dire ancora tante belle cose, ma non è il caso, non serve granché se non a rimarcare la vostra tristezza e a ricondurvi ancora una volta all'evidenza della vostra incapacità di procedere, corrispondere a un messaggio, a un insegnamento, a un valore annunciato, proposto, proclamato, insegnato, illustrato, motivato, tutto quello che riguarda un insegnamento prezioso, sapientissimo, ma non potrete mai venire fuori da questa tristezza. Bisogna che io porti a compimento la mia missione, e questo significa partire, questo significa passare attraverso quel rifiuto che fa di lui il giusto a Sodoma, il crocefisso glorificato. Ecco, bisogna che io me ne vada, e proprio la partenza di Gesù verso colui che l'ha mandato, qui nel versetto 5, rivelerà il grembo da cui proviene il Consolatore. Perché il Consolatore viene in relazione alla sua partenza, viene in relazione al compimento della sua missione, viene in relazione alla sua Pasqua di morte e resurrezione. E proprio perché, vedete, il Figlio introduce nella gloria il carico di tutto ciò che è umano, di tutto ciò che è creato. Ebbene, di là, dalla sorgente inesauribile della vita, nell'intimo del Dio vivente, di là ha origine quella missione del Consolatore che sigilla l'abbraccio che ci ospita nella appartenenza alla vita profonda di Dio, e insieme ci ospita questo abbraccio mediante il quale siamo sigillati, ci ospita nella comunione con tutte le sue creature. Vedete, è quello che sta dicendo Gesù qui. Siete tristi e non c'è alternativa a questa tristezza per voi, e io vi dico la verità, è il versetto 7, è bene per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado non verrà a voi il Consolatore, ma quando me ne sarò andato ve lo manderò, e quando sarà venuto egli convincerà. Dunque Gesù parla della missione che sarà prerogativa del Consolatore, come di una vera contestazione del mondo. Vedete, qui ho usato il verbo elenchin, la mia Bibbia convincerà, la contestazione del mondo. Questo verbo compare solo altre due volte nel Vangelo secondo Giovanni, nel capitolo 3 versetto 20, poi nel capitolo 8 versetto 46, è sempre il verbo che serve a indicare la modalità di intervento propria dello Spirito di Dio. E dunque questa contestazione, nel senso che così viene affrontata Sodoma, lo svolgimento della storia del mondo si compone in rapporto alla venuta e alla vista del giusto. Vedete, la missione del Consolatore fa sì che Sodoma, il mondo, ma la storia dell'umanità si componga in rapporto alla venuta e alla visita del giusto, vi stavo dicendo. Per questo è necessario che Gesù se ne vada, che Gesù porti a compimento la sua missione, che Gesù sprofondi nell'abisso fino in fondo farsi carico lui del dramma che fa della storia umana una storia triste, angosciata, una storia fallimentare, una storia di tradimento alla vocazione, alla vita, una storia di morte. Ed ecco, di là è risalito il Figlio, è in relazione a lui che si svolge adesso la missione del Consolatore. Ed ecco le modalità esecutive di tale missione, quando qui nel versetto 8, stavo già leggendo, egli convincerà il mondo quanto al peccato, alla giustizia, al giudizio, modalità esecutive. Il peccato, e qui dice, perché non credono in me, il peccato dunque... nel senso che il Consolatore spreme tutto il veleno che inquina l'esistenza umana, la storia di ieri, di oggi, di sempre, con tutte le espressioni di questa patologia che assumono forme strutturali e anche grandiose sulla scena della storia, ma... Ecco, la pretesa umana di definirsi improprio, di definirsi come protagonista del della propria autosufficienza, della propria autonomia, e questo che qui dice il versetto 9, non credono in me, non è tanto questione di fare riferimento a una formula a cui attenersi per recitare il credo, qui è... sono intrappolati dentro a una logica autoreferenziale, a una logica di autocompiacimento, dove il protagonismo umano pretende di progettarsi in sé e da sé e per sé, ed ecco, non credono. Ma questo peccato è oggetto della contestazione, sì, è un veleno che viene spremuto, è un'operazione che esige una radicale procedura di bonifica, di risanamento, quanto ce ne vuole, quanto ce ne vorrà, e poi sempre riferimento imprescindibile all'inquinamento che appesantisce, indurisce, incattivisce il cuore umano. Beh, lo Spirito Consolatore, e questo in rapporto a lui, in rapporto al giusto che è disceso e che è risalito, che ha portato a compimento la sua missione. E poi dice, seconda modalità, giustizia. Quanto alla giustizia, perché vado al Padre non mi vedrete più. E quando parla di giustizia parla di quella che è l'ospitalità per ogni creatura, per quanto sia creatura squalificata, derelitta, proprio emarginata, ogni creatura è ospitata nel grembo della paternità di Dio. Questa è la giustizia, tutta la rivelazione biblica, come ogni creatura, per quanto miserabile e scompensata rispetto alla propria dignità originaria, per quanto espressione fallimentare e tristemente e drammaticamente squalificata rispetto alla propria vocazione originaria, è ospitata nel grembo della paternità. Perché io vado al Padre, dice qui Gesù, e non mi vedrete più. E vedete, non vederlo più perché va al Padre è adesso il motivo per cui lo spirito consolatore è attivo in modo tale da suscitare negli eventi della storia umana quella giustizia che rende ogni miserabile creatura di questo mondo dotata del titolo valido per essere ospite nel grembo del padre, là dove il figlio, che è passato facendosi carico di tutto il negativo della nostra vicenda umana, è ormai glorificato. E allora dice ancora lo Spirito Consolatore convincerà il mondo, contesterà il mondo quanto al giudizio. Qui è la crisi, perché il principe di questo mondo è stato giudicato. Vedete, quando dice giudizio crisis, intende il discernimento critico che evangelizza il cuore umano esautorando il principe di questo mondo. Si parla altre due volte del principe di questo mondo nel Vangelo secondo Giovanni, nel capitolo 12, nel capitolo 14. Il principe di questo mondo è sconfitto, ed è sconfitto in rapporto a colui che è derelitto, rifiutato, condannato pubblicamente al ludibrio e alla vergogna. Il crocefisso attira tutto a sé, è dotato di una potenza vittoriosa, di una potenza regale, di una potenza vivificante. Già, il principe di questo mondo è esautorato. Il giudizio è in atto, il discernimento è in atto, è tutta la storia umana che è attraversata da quella corrente che si chiama Evangelo, che è un'energia, un impulso, una potenza misteriosa eppure travolgente che trasforma tutte i disastri di cui l'umanità è protagonista e responsabile in un processo di attrazione rispetto alla comunione con il crocefisso glorificato. E allora, vedete adesso, qui è un momento ancora, nel versetto 12, molte cose ancora da dirvi, versetto 12, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Già, il non detto da Gesù in questo contesto è quello che non sapremo mai dire da parte nostra, come Abramo non era in grado di dire. Un giusto dentro Sodoma? Non l'ha detto. E quello che Gesù non dice adesso, perché? Perché è la sua missione che si deve compiere. E così vanno le cose. E vedete, il non detto da parte di Gesù fa tutt'uno con la venuta dello Spirito di Dio. E così siamo noi investiti dal suo soffio e veniamo condotti alla rivelazione totale. Quando però verrà lo Spirito di verità, egli vi guiderà alla verità totale, perché non parlerà da sé, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annunzierà le cose future. Vedete che qui mi sembra molto opportuno cogliere dei segnali che ci rimandano ai versetti del Salmo 27 che leggevamo precedentemente con una certa fatica, ma quel soffio che adesso qui è attivo, nel senso che ci conduce, è ancora questo verbo, su una strada, un cammino che ci inserisce nella rivelazione totale, dunque in un disegno che non ha a che fare con qualche soluzione ideologica o teologica dei problemi, ma è un coinvolgimento di vita in una dimensione di ecumenicità cosmica, totalizzante. Ed ecco, tutto questo in rapporto a lui che porta a compimento la sua missione. Non prima, non adesso, non ci sono parole, non si può comprendere, ma quando verrà lo Spirito di Dio. Ecco, e allora qui dice ancora, vedete, che questo significa che lo Spirito di Dio ci renderà partecipi di quella conversazione che è la vita intima del Dio vivente, come ospiti nella casa di Dio, finalmente, quella casa di Dio di cui ci parla il Salmo 27, ecco, è il luogo in cui noi siamo ospiti, è la vita intima di Dio, è la comunione della vita trinitaria. Vedete, lo Spirito non parlerà da sé, ma dirà tutto ciò che avrà udito. La stessa icona, vedete, ci invita a contemplare questa misteriosa conversazione di tre figure angeliche, dove l'oggetto della conversazione è quel mondo che è già riconosciuto e accolto come motivo di trepidazione, motivo di interessamento, motivo di amore vittorioso, per come nella conversazione è già attivato quel disegno che conferisce alla parola il compito dell'incarnazione, il figlio che nella sua umanità discende e risale, ma è la conversazione nell'intimo del Dio vivente che accoglie in sé la realtà di ogni creatura, di ieri, di oggi, di sempre, di tutto ciò che esiste, in tutto quel che ci riguarda, siamo ospiti nella casa di Dio. E questo, vedete, significa ancora che viene lo Spirito di cui parla Gesù qui, viene per raccontare, vedete che il verbo annunziare ricompare tre volte, anangale, viene per raccontare. Dirà ciò che avrà udito, annunzierà cose future, cosa vuol dire? Annunzierà, viene per raccontare in noi, nell'animo nostro, nell'intimo nostro, nel cuore nostro, nel nostro vissuto umano, raccontare in noi come la gloria di Dio viene, venuta, verrà nella carne crocifissa e glorificata del Figlio, viene per raccontare in noi come l'iniziativa di Dio si è manifestata una volta per tutte nella incarnazione del Figlio e nella sua missione redentiva. Ma adesso, vedete, è necessario il suo racconto, è necessario come quel racconto sia, come dire, mormorato, suggerito, esplicitato, inciso, proprio sia instillato nell'animo nostro, nel cuore nostro, per come la gloria di Dio viene, venuta e verrà nella carne crocifissa e glorificata di Gesù. E così sempre dappertutto, attraverso le cose future, quando si parla di cose future, le cose che vengono, qui le cose future sono da ercomena, le cose future, le cose che vengono, nel grande travaglio della storia umana, ogni nostra tribolazione, ma ce lo diceva il Salmo 27, ogni nostra tribolazione ci confermerà, questo ce lo racconta lo Spirito Santo di Dio, ci confermerà ogni nostra tribolazione nel cammino della nostra conversione alla vita, finalmente ospiti nella terra dei viventi, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ecco, terminiamoci.